Benvenute e benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi ci concentriamo su un tema, direi, fondamentale per le società di ingegneria, ma anche di architettura. Parliamo della responsabilità amministrativa, quella introdotta per intendersi dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Esploreremo un estratto da una guida pensata proprio per i professionisti tecnici. Lo scopo? Beh, capire meglio come una società possa essere chiamata a rispondere per reati commessi da chi ci lavora dentro, nel suo interesse o vantaggio.
Esattamente. E guarda, il punto di partenza deve essere chiaro. Questo DLGS 231 è stato, una vera e propria rivoluzione. Per secoli valeva un principio ferreo, societas delinquere non potest. Cioè, l'idea era che solo una persona fisica, un individuo, potesse commettere un reato.
Quindi la società in sé era intoccabile da quel punto di vista.
Pedro, così. Questo decreto, invece, ha scardinato tutto. Adesso l'ente, la società, può finire sotto processo. Quando? Se un reato viene commesso nel suo interesse oppure a suo vantaggio. L'obiettivo, diciamolo, è rendere sconveniente per l'azienda anche solo, insomma, chiudere un occhio su certi illeciti.
Capisco. Un cambio di prospettiva notevole. La guida che abbiamo esaminato, poi, entra nello specifico e parla di reati presupposto. Ci sono delle aree di rischio particolari per le società tecniche?
Eh sì, la guida è molto precisa su questo. Emergono, direi, tre aree principali, quelle dove le società di ingegneria e architettura sono più scoperte. La prima, forse la più diffusa, i reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro.
Ah, la sicurezza, immagino cantiere, norme.
Esatto, parliamo dell'articolo 25-settiès, omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime, tutto per violazione delle norme sulla sicurezza. Basta pensare al ruolo delicatissimo del coordinatore per la sicurezza, il CSP o CSE, oppure al direttore lavori. Una decisione presa lì, magari per rispettare tempi, per risparmiare sui costi, ecco, può far scattare la responsabilità 231 per tutta la società.
Quindi è un rischio molto operativo, diciamo, legato proprio all'attività quotidiana. Quali sono gli altri fronti?
Il secondo fronte caldo sono i reati contro la pubblica amministrazione, articolo 25, corruzione, turbativa d'asta. Beh, qui il rischio è palese per chi lavora con la PA, partecipa a gare d'appalto, gestisce pratiche edilizie, insomma.
Certo, il rapporto con la PA è un classico.
E poi, terzo punto, i reati ambientali. Articolo 25.11, inquinamento, gestione non corretta dei rifiuti. Pensa solo alle terre e rocce da scavo, un tema sempre attuale, rilevantissimo per chi fa progetti con un certo impatto sull'ambiente. Poi, ovvio, ce ne sono altri, reati societari, falso in bilancio, riciclaggio, ma la guida mette l'accento soprattutto su questi tre, sicurezza, PA e ambiente.
E mettiamo caso che la responsabilità della società venga accertata. Le conseguenze? La guida dice che non si tratta solo di multe. È così grave?
Assolutamente sì. Le sanzioni previste dal 231 sono su più livelli. E guarda, possono essere veramente pesanti. Ci sono le sanzioni pecuniarie, prima di tutto.
Ok, le multe.
Sì, ma calcolate in un modo particolare, in quote. Il giudice decide quante quote dare, in base alla gravità, e poi il valore di una singola quota, che va da circa 250 a oltre 1.500 euro, dipende dalla situazione economica dell'ente. Possono diventare cifre enormi.
Però mi sembra di capire che non siano queste a fare più paura, giusto?
No, affatto. Il vero incubo per le aziende sono le sanzioni interdittive. Quelle sì che fanno paura, perché vanno a colpire l'operatività stessa.
Interdittive? Cioè?
Cioè possono durare da 3 mesi fino a 2 anni. E possono includere cose come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Immagina cosa vuol dire per una società che vive di appalti pubblici.
Praticamente la fine.
Può significare la fine? Sì. O l'interdizione dall'esercitare l'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, la revoca di licenze, possono paralizzare l'azienda. E non dimentichiamo la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza. Un danno d'immagine pazzesco.
La fonte che abbiamo analizzato fa anche un esempio, mi pare. La Grandi Progetti SRL fa da coordinatore sicurezza in un cantiere.
Sì, l'esempio è calzante. L'amministratore magari spinge per accelerare i lavori. Dai, chiudiamo un occhio su questa misura di sicurezza, così risparmiamo tempo e soldi. Questo chiaramente è fatto nell'interesse della società.
E poi? Succede l'incidente. Grave? Mortale?
Esatto. A quel punto scatta la doppia responsabilità. Il professionista, il singolo CSE, ne risponde penalmente come persona fisica. Ma attenzione, parallelamente la società Grandi Progetti SRL viene chiamata in causa secondo il DLGS 231. Rischia multe salate, certo, ma soprattutto, come dicevamo, rischia le sanzioni interdittive. L'esclusione dalle gare, per esempio, che per tante realtà significa, abbassare la saracinesca. È una specie di pena capitale aziendale, nascosta lì nel diritto amministrativo.
Uno scenario davvero pesante. Ma c'è modo per la società di difendersi, di evitare questa responsabilità?
Guarda, la strada è una sola e deve essere percorsa prima, preventivamente. La società può essere dichiarata non responsabile solo se riesce a dimostrare due cose fondamentali. Primo, di aver adottato ed efficacemente attuato, sottolineo efficacemente, un modello di organizzazione, gestione e controllo, il famoso MOG, che sia idoneo a prevenire proprio quel tipo di reato lì. E questo, attenzione, prima che il reato sia commesso.
Quindi non basta farlo dopo?
Assolutamente no. E non basta neanche averlo adottato. Secondo punto. Deve dimostrare di aver nominato un organismo di vigilanza, l'ODV, con poteri autonomi, che controlli davvero che il modello funzioni e venga rispettato. La guida insiste molto su questo. Il MOG non è un pezzo di carta da mettere nel cassetto. È un sistema vivo. Procedure, protocolli, codice etico applicato, formazione continua, audit, un sistema disciplinare che funzioni. Deve essere vigilato costantemente dall'ODV. È, diciamo, l'unica vera assicurazione contro il rischio 231. Ma la sua efficacia va provata sul campo, specialmente quando purtroppo succede l'incidente.
Chiarissimo. Quindi, provando a riassumere i punti chiave, le società tecniche, ingegneria, architettura possono essere chiamate a rispondere per reati commessi al loro interno, nel loro interesse. I rischi maggiori vengono da sicurezza sul lavoro, rapporti con la PA e ambiente. E le sanzioni? Sono severe, soprattutto quelle interdittive, che possono bloccare l'attività.
Esattamente così. E l'unica difesa possibile, concreta, è un modello organizzativo, il MOG, che sia serio, ben fatto, funzionante e vigilato. Ma deve essere adottato e attuato prima. E questo, secondo me, ci porta dritti a una riflessione finale, quasi un obbligo per chi lavora in questo settore, davanti a conseguenze che possono essere, non esageriamo, catastrofiche. Implementare e gestire bene un MOG è davvero solo un costo? O non è piuttosto un investimento strategico, direi quasi indispensabile, per garantire la sopravvivenza stessa della società nel lungo periodo? Ecco, questa è la domanda.